8 e 41 minuti. Per farvi capire, per darvi un'idea della popolarità planetaria di Prince, l'aveva sentito nominare anche il professor Di Stefano, conferma?
Sì, sì, confermo assolutamente.
Ecco, no, giusto per darle un parametro di riferimento, Prince stava alla black music un po' come Stiglitz sta all'economia, un po' come Lehman Brothers sta alle crisi, cioè uno di quelli che cambiano le cose.
Sì, sì, questo l'avevo intuito, anche perché alcuni dei titoli che sono scorsi dopo l'annuncio parlano di icona della creatività, quindi c'ero arrivato.
L'hai intuito dai titoli di oggi?
Sì. No, dai titoli di già di ieri.
Ieri. L'importante, sì, è essere intuitivi nella vita. Ci sono anche genti e persone che su Twitter stanno chiedendo che lei intoni Purple Rain durante questa puntata del giorno delle locuse.
Dubito.
Dubitavo anch'io, dubito. Lo vedo un percorso un po' impervio, però siccome questa mattina salutiamo gli ascoltatori con i bacini, come faceva Prince, magari proviamo con quello dopo, che le viene più facile. Buongiorno, professore.
Buongiorno.
Ben arrivato, eccoci qua, una nuova puntata del giorno delle locuste, una puntata che si apre naturalmente con i titoli che troneggiano sulle prime pagine dei quotidiani di oggi. Li abbiamo letti prima in rassegna stampa: lo schiaffo di Draghi, la BCE non lavora solo per Berlino, e duello sui tassi. Draghi dice non rispondiamo alla politica, la Merkel risponde noi abbiamo il diritto di discutere, insomma siamo di nuovo ai ferri corti.
Sì, in realtà non si sono mai superati i conflitti tra la Draghi e le scelte fatte dalla BCE e i politici tedeschi. In particolare tutto questo è stato scatenato per l'ennesima volta dalle affermazioni di Wolfgang Schäuble, il ministro delle finanze, che proprio tre giorni fa, in un intervento pubblico aveva imputato a Draghi la causa della vittoria del partito neonazista e xenofobo in Germania, come se appunto ci fosse una responsabilità del governatore della BCE nell'avvento della FP in uno dei lender tedeschi che hanno votato recentemente. Il ragionamento di Schäuble, che poi secondo quanto ha raccontato lo stesso Draghi si sarebbe chiarito e avrebbe ritrattato parte di queste affermazioni durante la cena che hanno avuto a Washington, il ragionamento di Schäuble era sostanzialmente che Draghi sta affamando i risparmiatori tedeschi con i tassi negativi sui depositi presso la BCE, quindi danneggiando banche e assicurazioni, e questa percezione che si è diffusa in Germania e che è alimentata molto dalla stampa popolare, dai titoloni della Bild con Draghi raffigurato come un borseggiatore nei confronti della popolazione tedesca, questa situazione ha contribuito ai risultati appunto della FPE dal punto di vista del consenso popolare e alla crescita delle posizioni più xenofobe e anti-europeiste all'interno della Germania.
Secondo me, se Schäuble una sera che esce dalla Bundesbank va a farsi...
Non ci va la Bundesbank,
non ci va. Vabbè, una volta che ha finito di lavorare vai in una discoteca di Francoforte, balla tutta la notte sexy motherfucker, alla fine sta anche un pochino più tranquillo. Oggi ad Amsterdam si consuma un altro capitolo di scontro con la Germania sulla revisione delle regole dei bond sovrani nei portafogli delle banche.
Sì, i temi dell'agenda dell'Ecofin, cioè, sulla carta non dovrebbero riguardare questo, ma in realtà ci sono ben 5 proposte che sono state messe a punto dalla presidenza olandese. Forse ve lo ricordate, il ministro delle finanze olandese ed è anche presidente dell'Eurogruppo è Geroen Dijsselbloem, lo stesso che aveva condotto lo scontro con la Grecia. Ebbene, in questa sede c'è una richiesta di rivedere le regole sulla valutazione dei titoli pubblici nel portafoglio delle banche, una revisione che potrebbe mettere KO il sistema creditizio in Italia, in Spagna, in Francia, perché le banche di questi paesi hanno molti titoli emessi dal tesoro dei rispettivi paesi nel proprio portafoglio, e questa appunto eventuale revisione creerebbe grossissimi problemi, così come li creerebbe anche alle assicurazioni, considerando che, per esempio, per dare solo un'idea, il peso di BOT e BTP, per esempio, nel portafoglio delle generali ammonta a ben 163 miliardi di euro di investimento, sono gli investimenti tecnici che le assicurazioni nel caso specifico devono fare. Unipol ha il 67% degli asset in gestione che sono impiegati su BOT e BTP, quindi questi sono i numeri generali. Probabilmente non si raggiungerà alcun accordo, anche perché l'Italia ha già minacciato di mettere il veto, e la stessa BCE ancora una volta ha invitato a affrontare il problema all'interno delle regole del Comitato di Basilea, che è appunto l'organismo internazionale che si occupa della regolamentazione bancaria, e all'interno del quale contro qualsiasi revisione ci sono per esempio Stati Uniti e Giappone, avendo ovviamente una grande massa di debito pubblico.
Comunque io lo scontro tra Draghi e la Germania me lo figuro come la finale dei mondiali, con Draghi che tira il rigore decisivo come Grosso segna e Caressa che urla il cielo è azzurro sopra Berlino. Non so se finirà così, vedremo. In ogni caso, a proposito di cose che oggi leggevamo e raccontavamo dai giornali, c'è anche questa intervista a Prodi, Prodi che tra le altre cose parla anche del rapporto complesso, mettiamola così, tra la Germania e gli Eurobond. Dice Prodi: per i tedeschi gli Eurobond sono ancora il simbolo del demonio, un fatto ritenuto demoniaco. La butta sulla
la mette, mi sa che ha molto ragione,
in termini quasi luciferini. Prodi che poi parla di rischio di stagnazione secolare, e di Draghi dice: ha evitato il disastro ma ora ha finito le munizioni.
Sì, esattamente, la tesi di Prodi è estremamente chiara e condivisibile, ma lo ha detto lo stesso Draghi, che ieri è stato, dopo aver respinto gli attacchi tedeschi, avendo usato anche un tono molto ultimativo sull'indipendenza, ha ribadito per l'ennesima volta, credo che ormai sia la decima o quindicesima, che la BCE ha fatto tutto quello che era nelle sue facoltà, ma che la politica monetaria è stata l'unica a sostenere la crescita, e che adesso c'è bisogno di una strategia con altre punte, come ha detto anche all'Assemblea del Fondo Monetario Internazionale. Quindi la rivendicazione di interventi di altra natura, soprattutto di stimolo agli investimenti e di governo dell'economia, che non possono essere affidati appunto alle armi ormai spuntate della BCE. Lui le ha usate tutte e ha aumentato gli acquisti, e adesso è alla caccia di bond di qualsiasi tipo che stanno sopra certe caratteristiche di sicurezza e di affidabilità. Ha aumentato il tasso negativo sui depositi, portandolo addirittura al meno 0,40. Ha imposto che i soldi che le banche vanno a prendere presso la BCE attraverso i finanziamenti a lunghissimo termine a bassissimo tasso di interesse vengano destinati effettivamente a imprese e famiglie, ma tutti questi strumenti appunto sono di fatto ormai già tutti consumati, e il cosiddetto bazooka, come è stato detto più volte, della Banca Centrale Europea è già stato sparato numerose e numerose volte, caricato a pallettoni di biglietti euro, e quindi difficilmente adesso si può trovare qualche altra soluzione. La palla passa, dice Draghi, nelle mani dei vertici politici dell'Unione Europea.
No? Sì, adesso l'ultima cartuccia rimasta è la truffa agli anziani della Florida, una truffa di massa con il phishing, essendo notoriamente solventi gli anziani che vanno a passare la pensione in Florida, potrebbe essere una buona idea. L'alternativa resta sempre l'invasione della Cina, che logisticamente poco praticabile ma affascinante come possibilità. Spostiamoci a New York, perché oggi è il giorno della firma di COP21.
Sì, oggi viene formalizzato e quindi viene anche firmato l'accordo raggiunto a Parigi. Non è solo un atto, come dire,
liturgico.
Liturgico è un impegno importante, perché con la firma e con l'occasione dell'Assemblea delle Nazioni Unite ovviamente diventa operativo, diventa dal punto di vista anche legale mandatorio, cioè con un impegno per i paesi, quell'accordo appunto sul contenimento, se possibile, dell'innalzamento delle temperature al di sotto dei due punti percentuali, dei due gradi, scusate, e questo impegno dovrebbe tradursi appunto poi in azioni molto concrete, come noto, di cui molte si vedono già gli effetti concretamente si sono visti dal novembre scorso, dal dicembre scorso ad oggi, con quello che è accaduto sui mercati finanziari.
Oh, c'è il petrolio intanto che si sta riprendendo adesso,
si prova,
mangia, si alza dal letto da solo, va anche in bagno, ha un bel incarnato vermiglio dopo tutto quel pallore mostrato negli scorsi mesi, e questo nonostante il fallimento del vertice di Doha. Perché è importante il vertice di Doha? Perché lì si giocava una partita determinante sul futuro della produzione e dei prezzi del petrolio. Che cosa si voleva ottenere a Doha e perché è fallito?
Si doveva ottenere un impegno a una diciamo riduzione della produzione. Sostanzialmente i principali paesi produttori dell'OPEC e alcuni paesi che non fanno parte dell'OPEC ma che sono erano disponibili a questo accordo, tra i primi si diceva la Russia, dovevano mettersi d'accordo per ridurre l'output, cioè la capacità produttiva, la quantità di petrolio che viene immessa sui mercati, con l'obiettivo ovviamente almeno di tentare di avere al prezzo del petrolio un recupero. L'accordo non è stato raggiunto anche per la posizione, la non presenza dell'Iran al tavolo delle trattative, sempre più in polemica con l'Arabia Saudita, sempre più ai ferri corti, ma il petrolio comunque ha recuperato abbastanza nel corso delle ultime due settimane. Ieri si è posizionato intorno ai $43 al barile il petrolio, quello che viene quotato al WTI di New York, e il Brent, quello diciamo più di qualità superiore, intorno ai $45 al barile. Quindi siamo distanti, siamo sempre più vicini a quella soglia intorno ai 50 che era stata indicata anche da alcune delle grandi compagnie petrolifere per interrompere la fase delle grandi perdite.
Ma per il petrolio funziona un po' come per il vino, che c'è il petrolio millesimato del 62, annata storica per il petrolio, di quei petroli
sono grosse
che
differenze.
Gustano solo i sommelier degli idrocarburi.
Sì. Esistono grosse differenze tra un petrolio e un altro.
Veramente?
Sì, esistono. L'elemento principale è la presenza o meno di componenti solforose all'interno del petrolio, e da sempre il Brent è considerato il petrolio diciamo più facilmente raffinabile e quello che produce minori scarti, e quindi quota generalmente alcuni dollari in più al barile, ed è il petrolio che normalmente rende disponibile l'Arabia Saudita, che ha quello di qualità migliore mediamente, insomma.
Cioè, quindi io posso andare a fare lo splendido alla prossima assemblea di condominio chiedendo all'amministratore di utilizzare solamente petrolio saudita perché è un po' più chic?
No, quello non lo puoi fare, perché non ti interessa, nel senso che poi viene sottoposto a processi di raffinazione e ovviamente
come lo rovinano?
No, è ovviamente quello che poi serve, che sia gasolio o che sia nafta eccetera, è mediamente messo sul mercato dalle compagnie di raffinazione.
Vabbè, passerei la vita a fare un po' il sommelier del petrolio, ma anche no, piuttosto parliamo delle bancarotte legate allo shale gas, che stanno assumendo proporzioni drammatiche. Ne parla il Financial Times: il corporate default viaggia attorno ai 50 bilioni con la B di dollari.
Sì, stiamo parlando appunto di 50 miliardi di dollari. Questa è la previsione della crescita dei cosiddetti fallimenti. Ci avviciniamo, diciamo che è il secondo in base alla tabella pubblicata dalla Financial Times siamo al secondo record, la seconda posizione in una, nella tabella non molto positiva dei fallimenti appunto delle principali aziende. Il record è ovviamente quello del 2009, nel pieno della crisi, quando si erano raggiunti 75 miliardi di dollari, ma appunto il 2016 si appresta a diventare uno di quelli peggiori, al secondo posto, in particolare per i fallimenti legati al comparto delle fonti fossili, non solo dello shale, ricordiamolo, perché due delle più grandi compagnie che operano nel settore delle miniere di carbone, e cioè Peabody Energy e Energy 21, sono anch'esse finite in bancarotta, hanno depositato il ricorso allo Chapter 11 della legislazione americana, e comunque generalmente poi il resto dei grandi fallimenti sono soprattutto quelli riconducibili al comparto dello shale gas, che cuba per più della metà di questi 50 miliardi previsti.
Sono le 8:57 minuti, dobbiamo separarci per uno stacco pubblicitario, e come le dicevo, professor Di Stefano, oggi in omaggio a Prince salutiamo con i bacini come nel finale di Kiss. È pronto?
Bisogna fare.
Quattro volte. Ma come l'ha fatto bene? Rifacciamolo insieme. È uno, ancora. È due, tre. Bravissimo.
Ma tu non l'hai fatto.
Ho capito.
Facciamolo assieme.
Volevo far sentire. Ma non è interessante per gli ascoltatori che lo faccia io. Piace che lo faccia lei.
Mi sento preso per i fondelli.
Ma per carità, stiamo omaggiando Prince. I bacini del professor Di Stefano, che sono un. Ci vediamo tra poco, subito dopo lo stacco pubblicitario. Quattro minuti dopo le nove, Raspberry Beret, naturalmente Prince and the Revolution, ad aprire questa seconda parte del giorno delle locuste, che riapre con alcune informazioni di servizio, spero di ricordarmele tutte. La prima: ci deve essere stato un problema con il podcast della trasmissione della scorsa settimana, immagino un problema di upload, andiamo a controllare appena abbiamo finito di stare in onda, nel caso lo ricarichiamo immediatamente insieme a quello della puntata di oggi. La seconda informazione di servizio è che oggi non c'è il professor Alessandro Santoro, che è beato lui, è volato verso Londra come ha fatto
povero
Obama.
C'è una conferenza. Povero, c'è una conferenza. Magari non è entusiasta.
Ho capito, cioè lei le conferenze le fa a Paullo.
Fa
a Londra, è un altro modo di stare al mondo.
Un altro modo di stare al mondo, questo è vero.
E di fare le conferenze. La terza informazione di servizio è che se ci fosse una massaggiatrice Shatsu all'ascolto, che ascolta il professor Di Stefano, è pregata di venire nello studio, perché oggi mi è un po' incriccato e ha dei dolori al braccio destro, per cui sarebbe cosa bella e cosa buona se lo potesse coadiuvare in questi 20 minuti trasmissione. E la quarta informazione di servizio invece la dà lei, perché ha un annuncio importante da fare.
No, che per chi vuole, come dire, celebrare...
Notare il per chi vuole.
Per chi vuole celebrare il 25 aprile in una modalità, come dire, anomala. O curiosa o innovativa.
Innovativa soprattutto.
O innovativa, c'è una possibilità di seguire una lezione di Varoufakis.
Ma non una semplice lezione.
Ma una lezione che lui tiene al Schwarz Center for Economic Policy Analysis di New York.
Ah, non al Madison Square Garden?
No. Di New York, comunque siamo sempre nella Fifth Avenue, tanto per capirci.
Una lezione
sul futuro del capitalismo.
Ecco, se volete fare il
ponte... A mezzogiorno su, appunto,
biglietti su Ticket One?
No, è possibile seguire il tutto su live stream. Lo trovate poi sulla pagina Facebook del sottoscritto, pubblico il link per chi vuole seguire questa lezione di Varoufakis.
E siamo un mondo connesso, volendo c'è il link, ma ripeto, se volete andare a New York a fare il ponte del 25 aprile per seguire la lezione di Varoufakis sul futuro del capitalismo, il professor Di Stefano vi ha offerto una straordinaria opportunità. Anche lei celebrerà allo stesso modo, porta i lettori di Valore in montagna come facevano i partigiani a parlare male del capitalismo e a cantare una versione rinnovata di Bella Ciao. Questa mattina mi sono svegliato e ho incontrato dei junk bond.
No, per questo specifico 25 aprile non abbiamo organizzato nulla. Le condizioni fisiche non ce lo permettono.
Ecco, non per stanchezza, per l'assegnazione. Non è un segno politico.
No.
È un segno degli anni che pesano sulle spalle.
Esatto.
Come un macigno sulle spalle ormai stanche del professor Di Stefano, da cui il rinnovo dell'appello. Ci fosse
appunto
una massaggiatrice. Sciazzo all'ascolto, può passare da queste parti. Ma intanto cerchiamo di andare avanti. Eravamo sul tema del petrolio e allora continuiamo a parlare di energie fossili, su cui sembra continuare il disinvestimento.
Sì, un altro annuncio importante è arrivato in settimana da Royal Bank of Scotland, che è una dei principali istituti di credito britannici, che ha annunciato di avere ridotto drasticamente le proprie linee di credito alle aziende che operano nel settore dell'oil and gas, e aver raddoppiato invece i sostegni finanziari alle energie rinnovabili, per la precisione portandola a 1 miliardo di sterline nel corso di quest'anno. Il movimento, appunto, il progressivo disinvestimento dalle fonti fossili è sempre crescente, come si diceva già da questi microfoni. Stiamo parlando complessivamente del fatto che ci sono 52 più grandi autorità finanziarie, istituzioni finanziarie a livello globale, per quasi 5.000 miliardi di dollari, che hanno deciso di disinvestire dal comparto dell'oil and gas, con le conseguenze che appunto poi si vedono complessivamente. Per esempio, sono 52 le aziende del settore del carbone che, come la Peabody di cui parlavamo prima, sono oggi in grande difficoltà dal punto di vista finanziario per questi disinvestimenti.
Una notizia connessa che si trova sul sito di Valori riguarda il taglio della CO2, che farebbe risparmiare non poco, miliardi.
Su scala globale la stima è di 232 miliardi di sterline, cioè 334 miliardi di dollari tra il 2020 e il 2030. È il 2030, è un rapporto
l'ha fatto plurale perché suona meglio.
Sì, è un rapporto del Cambridge Econometrics, e questo mutamento sarebbe riconducibile tra le ricadute positive, il mercato delle auto elettriche che sta già registrando un crollo del prezzo delle batterie, i prezzi potrebbero calare ulteriormente del 15% entro il 2020 e del 29% entro il 2040, mentre il prezzo del barile di petrolio è visto da questa analisi della Cambridge Econometrics intorno agli $80 nel 2050.
Intanto assistiamo a un deflusso importante, e quando dico importante dico importanti, lo metto al plurale anch'io, che è più enfatico. Stiamo parlando di 15 bilioni, anche qua con la B, di euro dagli hedge fund, ne parla il Financial Times.
Sì, complessivamente è il terzo peggior trimestre in 7 anni per il comparto degli hedge fund. Il deflusso finanziario, cioè i soldi che sono stati ritirati dal comparto degli hedge, ammonta a 15 miliardi di dollari in questo appunto ultimo trimestre. Complessivamente l'ammontare degli investimenti gestiti dagli hedge fund rimane comunque elevato, 2.860 miliardi di dollari nei primi 3 mesi di quest'anno, ma è la prima volta dal 2009 che il settore degli hedge registra ben 2 trimestri consecutivi di saldo negativo. Le ragioni principali sono, come si diceva, le preoccupazioni legate a alcuni comparti economici, ma anche, questa è una novità, i costi, le fee considerate esorbitanti rispetto ai rendimenti bassi che stanno deprimendo l'interesse a livello globale nei confronti degli hedge fund.
Essendo venerdì, oggi ci sono anche i settimanali in edicola, non abbiamo fatto tempo a citarli prima in rassegna stampa, li vediamo adesso. Sulla copertina internazionale c'è Xi Jinping, il nuovo imperatore, il presidente cinese, il leader più potente e autoritario dopo Mao, e non tutti a Pechino sono contenti. Sull'Espresso invece questa volta non ci sono le figurine dei Panama Papers, dopo qualche settimana che invece avevano occupato in modo seriale la copertina del settimanale. C'è invece la cricca del calcio, che funziona così: dalle mail segrete emerge la verità sui diritti TV che Mediaset ha ottenuto senza aver fatto l'offerta migliore grazie agli amici di Berlusconi. Ecco tutte le carte. Ma a proposito di Panama Papers, la storia non è finita qua. Oggi ci sono l'Espresso Libero e il Giornale che battono la gran cazza sul coinvolgimento nelle carte anche di uno dei figli di De Benedetti. Ma figlio di De Benedetti a parte, dopo Europa e Asia c'è bisogno di fare un focus sull'Africa, che ogni anno perde 150 miliardi che escono dai paesi del continente per finire proprio nei paradisi fiscali.
Sì, nell'ambito dell'inchiesta particolarmente interessante risulta l'approfondimento che viene fatto dal consorzio internazionale di investigazione su il ruolo del paesi africani e degli affari nei paesi africani relativamente a Panama Papers. Ve lo segnalo, c'è questo sito Panama Papers Investigative Centers.org che contiene il focus specifico appunto sul paesi africani. Non c'è paese africano che non abbia il suo scandalo, anzi alcuni ne annoverano ben più di uno, e quindi trovate quello che è il collegamento col Panama Papers relativamente alla Nigeria, alla Namibia, all'Angola, al Botswana, il Congo, il Kenya, lo Zimbabwe, la Sierra Leone, l'Angola ancora, poi la Tunisia, è uno dei paesi, forse dei casi più gravi e più evidenti, è quello che viene denunciato e che ha avuto un certo risalto anche internazionale per quanto riguarda l'Uganda. In particolare, perché l'Uganda? Perché nella vicenda dell'Uganda c'è coinvolta una compagnia del settore dell'oil and gas. La compagnia si chiama Heritage Oil, che ha utilizzato un insieme di sistemi e di società nei paradisi fiscali per evadere qualcosa come 450 milioni di dollari in tasse relative ai profitti realizzati appunto in Uganda nella gestione di diversi campi di esplorazione petrolifera e di gas. 450 milioni di dollari, tanto per avere un termine di paragone, è l'ammontare complessivo di tutta la spesa sanitaria dell'Uganda. Quindi di fatto questa evasione da sola potrebbe permettere all'Uganda di raddoppiare la spesa sanitaria, considerando la gravità della situazione e il fatto che il 50% della popolazione dell'Uganda si trova a vivere sotto il dollaro 25 indicato dalle Nazioni Unite come soglia di povertà.
Ad altre latitudini c'è anche il capo dell'ufficio degli accertamenti fiscali dell'Armenia, che si è dimesso dopo che è risultato socio di una società offshore.
Sì, come si diceva appunto, un po' tutto il mondo è stato travolto da queste vicende, e c'è questo caso abbastanza curioso di uno degli esponenti di punta del sistema dei controlli armeno, che è stato investito in pieno dallo scandalo, perché è emerso dai file dell'ufficio dell'ufficio legale di Mossack Fonseca, che era proprietario, era azionista di alcune società offshore, e quindi è stato costretto alle dimissioni inusuali in un paese come l'Armenia, dove appunto il controllo e il sistema di controllo anche da parte dell'informazione non è certo uno dei più efficienti o efficaci a livello internazionale.
Tra le banche che hanno avuto un ruolo importante nell'aiutare i clienti tenti a evadere utilizzando i paradisi fiscali, figura adesso anche Nordea. Mai sentita Nordea?
È la svedese, è una banca svedese, no, una delle principali, esatto.
Gli incorruttibili svedesi.
Esattamente, no, infatti l'ho segnalato appositamente perché è abbastanza rilevante, e la bufera che sta provocando in Svezia è altissima. L'amministratore delegato di Nordea, Kasper von Koskull, è stato costretto a tenere una conferenza stampa lo scorso 7 aprile cercando di rintuzzare le critiche, ma le critiche sono molto pesanti. Il ministro per la cultura ha detto che Nordea non ha una bussola morale, in genere si ritiene che molto probabilmente Nordea vedrà un cambio della guardia ai vertici della banca e probabilmente una forte revisione delle ipotesi di controllo nei confronti dell'istituto di credito. Addirittura torna l'ipotesi, che è l'unica realmente concreta contro il sistema dei paradisi fiscali, della sospensione delle licenze all'esercizio delle attività bancarie per chi appunto opera o detiene o gestisce affari e società filiali nei paradisi fiscali.
Un banchiere che evade per gli svedesi deve essere uno shock come per gli svizzeri uno che butta la carta per terra, una di quelle cose che ci vuole una generazione poi per riprendersi. Torniamo, visto che stiamo viaggiando verso la fine di questa puntata del Giorno delle Locuste, alla copertina dell'Espresso che prima abbiamo citato, alle sanzioni per i diritti TV dell'antitrust, 66 milioni di euro. Ieri c'è stata anche l'intervista sul Corriere della Sera Marina Berlusconi, insomma una bella botta.
Sì, è una bella botta, perché effettivamente quello che è emerso appunto e le conclusioni di questa prima parte, perché sembra solo una prima parte dell'inchiesta dell'antitrust sul cartello dei diritti televisivi, hanno portato appunto a una multa stratosferica, 66 milioni di euro. Adesso ovviamente scatteranno i ricorsi al Consiglio di Stato, al TAR del Lazio, eccetera, ma intanto la sentenza, almeno per ora la prima, è stata emessa. C'è poi tutto il capitolo dell'inchiesta, come noto, di natura giudiziaria, penale, sui fenomeni di corruzione, ma è stato scoperchiato ed è esploso la vicenda appunto dei cartelli sui diritti televisivi, che ha ovviamente delle implicazioni che possono arrivare abbastanza lontano, oltre i confini già rilevanti che sono emersi nell'inchiesta giudiziaria che è in corso da parte della Procura di Milano.
66 milioni di euro sono una bella cifra, anche perché se nel frattempo stai spendendo, per esempio, per comprare banzai, allora magari poi devi chiedere un mutuo, perché appunto il nuovo gruppo RCS Mondadori si è appena acquistato banzai.
No, non RCS, RCS Mondadori? Ah, perché tu metti la parte libri, no? Beh, qui non credo che sia la parte libri interessata, scusa.
No, mi perdoni.
No.
Io pendo dalle sue labbra. No,
è Mondadori. Sono Mondadori che compra banzai, non la parte. Non è strettamente connesso al business dei libri. Qui è una.
Sono un nano arrampicato sul suo essere gigante, e quindi ha ragione. Mondadori si è pappata Manzai con tiene in pancia Pianeta Donna, Giallo Zafferano, Studenti.it, tutti siti e portali molto molto grossi per quanto riguarda il contesto italiano.
Oltre a essere, tra l'altro, una società, una piccola startup quotata a Piazza Affari, quindi c'è anche un'implicazione dal punto di vista finanziario. Ufficialmente la trattativa non sarebbe ancora conclusa, ma viene dato ormai per certo l'accordo e l'acquisizione. Adesso probabilmente l'acquisizione verrà perfezionata nel prossimo fine settimana, perché il 30 aprile scade anche l'esclusiva con la società di Paolo Aino, l'ex responsabili internet di in Italia di Telecom e Banca Profilo di Matteo Arpe. La Mondadori così riuscirebbe a mettere nel proprio portafoglio dei siti con delle altissime frequentazioni e anche connesso comunque il sistema di e-commerce che è legato a questi siti e che al netto dei resi e dell'IVA è in crescita del 29% e ha raggiunto i 67 milioni di euro nel corso del 2015. Questi sono appunto i numeri, tra l'altro, che sono stati pubblicati proprio ieri da Banzai in occasione dell'assemblea che è stata fatta della società secondo le regole appunto borsistiche di Piazza Affari.
Sono le 9:22 minuti, potremmo soffermarci in chiusura sugli 89 milioni di rosso del Milan, sulla Spaistoi nerazzurra perché hanno trovato le cimici nella sede dell'Inter proprio adesso che stanno arrivando i cinesi, però visto che abbiamo 3 minuti chiudiamo, professor Di Stefano, così in modalità sexy motherfucker, mandiamo qualche bacino nuovamente agli ascoltatori, salutiamo loro e salutiamo Prince e noi ci diamo appuntamento alla prossima settimana. E uno, e due, e un, due, tre.
Vai. Vai.
Sì.
E tu? Ah, ecco.
Sì, ma così non è a ritmo. Kiss.